Chi volesse cercare la sintesi della filosofia di Unamuno, che è una filosofia della religione, ovvero chi volesse cercare il pensiero unamuniano sui rapporti tra filosofia e religione, non può che riferirsi ad una celebre novella, a un romanzo breve, che appunto si intitola Sant'Emanuele Buono Martire. È una novella che Unamuno scrisse nel 1930 e che appunto è il compendio del suo pensiero filosofico-religioso. Questa novella è stata molto discussa, come ovvio, e è anche molto discutibile. Tuttavia è veramente suggestiva, sia dal punto di vista delle idee che esprime, sia dal punto di vista della forma espressiva. Unamuno stesso chiarisce che nell'opera appunto di cui parliamo si tratta di un'attitudine che egli definisce nichilismo, nichilismo tra virgolette. Che cos'è questa attitudine nichilista? È un'attitudine totalmente sui generis perché non si può come dire, assimilare tout court al nichilismo in quanto tale. E che gli spagnoli amano dire con un'altra espressione, nadismo. Che cos'è questo speciale nichilismo di cui si parla? Unamuno dice che esso appare già in San Giovanni della Croce. E nel quietista Molinos. E soprattutto si trova anche, come gli dice, in un pittore minore del 98, del 1898, Zuloaga, il quale, scrive Unamuno, mostrando ad un amico il ritratto del calzolaio di Segovia, così scrive: si tratta di un mostro alla Velázquez, un nano deforme e sentimentale. Se vedesse che filosofo, non dice niente. Nada, nulla, ecco il nichilismo. Non è che dicesse che non c'è nulla o che tutto si riduce a nulla, è che non diceva nulla. Forse era un mistico immerso nella notte oscura dello spirito di San Giovanni della Croce. E forse tutti i mostri di Velázquez sono mistici dello stesso genere. La nostra pittura spagnola non sarà forse l'espressione più pura della nostra filosofia vitale? Il calzolaio di Segovia, non dicendo nulla di nulla, si è liberato dal dovere di pensare. È un vero libero pensatore. Quindi vedete, è una particolare visione del nichilismo, è appunto il nadismo. Quindi è, come dire, è quella particolare situazione, così cara alla mistica spagnola, di un Giovanni della Croce, ad esempio, il più grande mistico spagnolo, il quale appunto è stato definito il dottore del nulla, di quella notte oscura però, non del nulla, del niente nichilista, di quella notte oscura dei sensi e dello spirito, no? Che è ben diversa dal nichilismo tout court. Quindi anche questo Sant'Emanuele Buono Martire, no? Naturalmente sprofonda in questo nadismo, no? Che appunto va distinto dal nichilismo in quanto tale. Questo è molto interessante perché spiega appunto la particolare accezione che Unamuno ha del nichilismo. Come tutte le altre novelle e romanzi, anche in questo naturalmente Unamuno, come dire, esprime quasi la sua autobiografia. In questo Sant'Emanuele Buono, martire, vedremo perché buono e perché martire, e anche perché santo, sempre tutto paradossale, come ovvio, il paradosso è la figura retorica che Unamuno predilige. Ecco, in questo Sant'Emanuele Buono, egli esprime appunto quasi autobiograficamente la vicenda di un curato, quindi di un prete, incredulo però. Incredulo. Ecco, e questo è appunto, come dire, è ancora una volta la figura paradossale. Incredulo. Non siamo però presenti a una teoria del doppio io, come è stato visto. ma si narra, come è stato scritto in questa novella, è l'aspetto più intimo e doloroso dell'anima di Unamuno. Si tratta, appunto, della maschera nichilista dell'eroe tragico, che in tensione agonica con la maschera donchisciottesca costituisce le due facce di una stessa medaglia. Questo romanzo breve, indubbiamente, è il romanzo più lirico, no? È quasi prosa lirica, no? E questo romanzo, dallo stile laconico e colloquiale, è incentrato sulla confessione dei protagonisti. Mentre Unamuno si colloca ad una triplice distanza temporale rispetto alle sue fonti, con un tono ad un tempo leggendario e simbolico. Infatti il lago, questa cittadina, Lucerna, è una cittadina che si staglia sul lago, ecco. Quindi il lago, come tutti i simboli, è ambivalente. Da un lato, con la sua quiete, allude all'intrastoria, la celebre teoria dell'intrastoria unamuniana, in cui la coscienza eternamente annega, e dall'altro lato prefigura la dissoluzione nel nulla, cioè nella nada. Ormai abbiamo capito che nulla non è il nichilismo, ma il nadismo, che è un'altra versione del nichilismo, non è vero? Questo romanzo, Sant'Emanuele Buono, che cosa narra? Narra la storia di un curato, che nonostante avesse perduto la fede, qui è il paradosso, no? Un curato senza fede, che ha perduto la fede, tuttavia continua indefesso a svolgere la sua missione pastorale, confermando i suoi fedeli in quel che più conta, in fondo, per la fede, la speranza nell'immortalità, a cui lui non credeva più come curato. Don Manuele, il curato, soffre perché lui personalmente non credeva più a nulla e quindi sente dentro di sé il vuoto e tuttavia incita i suoi fedeli a credere nell'immortalità. Più che col grande inquisitore di Dostoevskij, a cui è stato avvicinato questo romanzo di Unamuno, sembra pertinente invece sottolineare l'affinità con la professione di fede del vicario savoiardo di Rousseau, dal quale tuttavia Unamuno differisce, giacché Unamuno, a differenza di Rousseau, soffre del cosiddetto mal du siècle, tardo romantico e soprattutto tragico. Ma è molto interessante questa analogia tra il vicario savoiardo e il Sant'Emanuele. Perché mentre in Rousseau la religione rappresenta oggettivamente in quel testo un cemento sociale onde vivere nella concordia, per Unamuno la religione è ritenuta una consolazione soggettiva alla luce di una concezione pragmatica della verità. Quanto invece alle convergenze, analogamente al vicario savoiardo che insegna al discepolo di vivere contento e di consolarsi per la sua sorte, anche Sant'Emanuele incita i suoi fedeli. La prima cosa è che il popolo sia felice, che siano tutti felici di vivere. Nessuno deve desiderare di morire finché Dio non lo voglia. Ma questo che il curato predicava, proprio in questo egli non credeva più. È incredibile questa novella, no? È molto interessante, è paradossale, no? Il dilemma del curato però non è politico, La felicità non viene dalla politica per il curato, né riguarda il mantenimento dello status quo, facendo ricorso alla religione. La religione non è così intesa in questa novella, bensì è il dilemma è più radicale, in quanto è di ordine metafisico, perché concerne ancora una volta il tema centrale della riflessione di Unamuno, concerne il senso della vita, il senso ultimo della vita, che non è politico, non è sociale, è metafisico, cioè è religioso. Il senso ultimo, oppure il non senso, che è poi la stessa cosa, è l'interrogativo circa il senso o il non senso ultimo della vita. Il santo curato non fa ricorso all'inganno, non inganna i suoi fedeli, come sovente si è tentato di dire, perché non è teorizzatore della doppia verità, come aveva spiegato nella vita di Gesù Strauss, no? Una verità per i dotti e una verità per il popolo. I dotti sanno che Cristo non è così, ma per il popolo lasciamo credere che siano altrimenti, no? Che sia altrimenti. No, non è teorico neanche di questo. Bensì il santo curato propone un'illusione consolatrice sulla base della consapevolezza tragica secondo cui il male dell'uomo è di essere nato. E qui naturalmente c'è tutto il tema esistenziale di Unamuno, in linea con tutto il pensiero contemporaneo. Ma qual è appunto il segreto di questo curato? Qual è il suo segreto? L'abbiamo appena detto, qual è il suo segreto? Il suo segreto era questo, no? Che insegnava agli uomini, al suo popolo, di essere felici. Felici appunto dando un senso alla vita, credendo, no? E mentre lui non credeva più. Questo è il punto. E qual è il segreto? Era questo. Quello che Unamuno spiega e narra in questa novella. Il segreto era enunciato proprio quando si declamava il credo. Durante il credo, durante il quale all'unisono si fondevano lago, montagna e il popolo in preghiera, e quando si diceva credo nella risurrezione dei morti, eccetera, eccetera, il curato taceva perché non credeva, non partecipava a questo credo corale in cui il popolo, il lago e la montagna si fondevano in questa preghiera del credo. Nel credo alla risurrezione dei morti, il curato non pronunciava queste perché non vi credeva più. E tuttavia insegnava e stimolava il popolo a credere. E soprattutto riteneva che questo fosse essenziale per il popolo, contro, come egli diceva, la noia del vivere. L'antidoto alla noia del vivere era il credere nella vita eterna. Diversamente la vita, appunto, non aveva senso. Era il tedium vitae. A tal punto che questo curato aveva persino accarezzato la tentazione del suicidio, ma non l'aveva mai messo in pratica, perché era suo dovere, nonostante fosse incredulo, proporre ed insegnare il credo nella risurrezione dei morti. E così scrive Unamuno, che non lo veda il volto di Dio questo mio popolo finché vive, perché dopo la morte scompare ogni preoccupazione, dal momento che non vedrà nulla. Questa era la sua incredulità. Dopo non vedrà nulla, però è importante che in vita il popolo creda, perché sia felice. Nonostante il suo intimo travaglio esistenziale, questo santo curato resiste alle suggestioni nichilistiche, impegnandosi pastoralmente al servizio appunto di un idealismo etico-religioso, simile a quello di Don Chisciotte. Questo Sant'Emanuele era Don Chisciotte. Affinché gli altri vivessero nella fede, il popolo vivesse nella fede e nella speranza, o almeno riconoscessero che la vita avesse un senso e fosse perciò degna di essere vissuta. Nonostante egli non credeva più in questo. Ma com'è possibile che da un inganno possa scaturire questa disposizione eroica? E Sant'Emanuele inganna veramente il suo popolo o si autoinganna? Come si evince dal prologo di questo romanzo, scritto 2 anni dopo, tali obiezioni sarebbero cogenti se chi dubita fosse un impostore, con tutte le conseguenze dal punto di vista etico. Ma non è così, non è questa la situazione del curato. Eppure, non diversamente di Unamuno, il santo curato, pur avendo la ferma volontà di credere, tuttavia non credeva più. In ciò consiste il suo paradossale martirio chisciottesco. Egli non è sorretto più dalla fede, ma infine non può essere considerato antireligioso, poiché soffre Questo curato soffre per non credere più. Ecco, non è un atteggiamento quindi passivo. Egli soffre molto per questa sua situazione spirituale. Soffre per non credere più, per l'abbandono di Dio. Abbandono simile appunto a quello che i mistici sperimentano nella notte oscura. E di qui la spinta, questa sofferenza per non credere più, la spinta ad agire con pietà e compassione verso il suo popolo e verso tutti quelli che soffrono, soprattutto a causa, e questa è la sofferenza più grande, sofferenza metafisica, sofferenza per la condizione mortale, limitata, finita dell'essere umano. E quindi è importante poterli proporre la fede per salvarli appunto dalla morte. In questa prospettiva, la religione però non può essere considerata un inganno, ma rappresenta una illusione consolatrice, che peraltro è presente in tutta l'opera di Unamuno, sia quella poetica che quella religiosa, sia quella in versi che quella in prosa. Non è un inganno la religione, è un'illusione consolatrice. Infatti, così scrive, non è la verità, ma l'illusione del desiderio che ci fa vivere. Pertanto, come emerge dalle affermazioni finali del romanzo, cosa gli dice? Bisogna che vivano di illusioni, bisogna che il popolo viva di illusioni consolatrici. Il curato dell'incredulità razionale, egli era incredulo razionalmente, agli occhi dei suoi fedeli è tuttavia un santo, perché il popolo non sa che il curato non crede, ai suoi occhi del popolo è un santo. Perché insegna a credere nell'altra vita, insegna a credere che la vita debba avere un senso, anche se egli non credeva più, però per questo soffre. Quindi agli occhi del popolo è un santo, giacché ha infuso nel popolo la speranza nell'immortalità, nonostante egli serbasse nel suo intimo quel terribile segreto, che ai suoi occhi rappresenta tuttavia una verità. Qual è la verità per il curato? L'insensatezza della vita dell'uomo, gettato nel mondo e votato ineluttabilmente alla morte eterna. Ma ciò nonostante insegnava a credere, perché il popolo vivesse felice in questa illusione consolatrice. Io sono qui, afferma Sant'Emanuele, per far vivere le anime dei miei fedeli, per renderli felici, per farli sognare di essere immortali. E qui la grande idea del sogno, no? Che era già presente in Calderon della Barca, no? E anche in Shakespeare, il sogno della vita, per fargli sognare di essere immortali. E continua Unamuno, religione vera, questa del sogno di essere immortali e quindi di essere felici? E così risponde, tutte le religioni sono vere se fanno vivere spiritualmente i popoli che le professano, se li consolano di aver dovuto nascere per morire. Nella religione può essere considerata l'oppio del popolo, celebre teoria marxista, no? Che Unamuno ha ben presente, e che è incarnata in Lazzaro, quel stato personaggio della novella. Non può essere, non si tratta qui di una religione come oppio del popolo, assolutamente no, come vedremo. Perché Lazzaro è che incarna questa visione e fa la parte del progressista, il quale è ritornato dall'America, dunque dal paese del progresso, no? E naturalmente questo Lazzaro in qualche modo è quell'Unamuno che in gioventù aveva abbracciato il socialismo utopico, il socialismo progressista, il socialismo idealista, no? E però Lazzaro a un certo punto critica questa concezione, perché dirà che non è vero che la religione è l'oppio del popolo, perché questo davvero è una vera illusione. Non è così. Quindi ben lungi dal pensare che questa illusione consolatrice in cui consiste la religione, sia appunto da assimilare alla religione come oppio del popolo. Dal canto suo, Unamuno ne opera addirittura il rovesciamento di quest'idea della religione come oppio del popolo, sulla base della concezione pragmatica della verità. Come aveva già scritto Unamuno nel 1923, quella tesi della religione può come oppio del popolo può essere ritenuta valida per la religione dogmatica, basata sull'autorità. Non per la religione scettica, alla ricerca inquieta di Dio come fonte della libertà. In questo contesto viene anche affrontata la questione sociale. se la religione sia in grado di risolvere le questioni sociali. E anche questo è un modo per rendere felici gli uomini, la religione come soluzione delle questioni sociali e le questioni politiche. E sentiamo la risposta che dà Unamuno attraverso Sant'Emanuele, che è il suo alter ego, rispetto alla quale Sant'Emanuele assume una rigida posizione rispetto alla religione come questione sociale e come questione politica, incentrata sulla celebre affermazione evangelica: il mio regno non è di questo mondo. Una tesi che peraltro era già stata sostenuta da Unamuno in gioventù e anche nell'opera altrettanto importante di cui parleremo, nell'agonia del cristianesimo. La religione non è la soluzione alla felicità umana attraverso la soluzione dei problemi sociali e dei problemi politici. Certo che si occuperà anche di questo, ma non è nata per questo la religione, non è questo il suo senso. La religione è tale se dà un senso ultimo alla vita, cioè nel senso della immortalità o meno di quell'uomo integrale e concreto. La religione, ecco, continua Unamuno in questo importante testo, nel suo alter ego che è Sant'Emanuele, la religione non è fatta per risolvere i conflitti economici o politici o sociali di questo mondo, che Dio giustamente affidò alle dispute degli uomini. Pensano gli uomini come risolvere ed operare questi problemi, e a ciò si attengono, si consolino di essere nati, vivano il più contento possibile dell'illusione che tutto ciò abbia una finalità. Delle questioni economiche, sociali e politiche, di questi se ne occupano gli umani, non invochino la religione. Non è questo il compito primario della religione. Il compito primario della religione è un altro, come abbiamo visto, né oppio del popolo, né soluzione delle questioni socio-economico-politiche, che pure renderebbero felici gli umani per la soluzione, ma di questo non si occupa fondamentalmente e generalmente la religione, semmai secondariamente. La religione serve a tutt'altro, è un altro aspetto, come abbiamo visto, ha un altro scopo. Inoltre il curato ribadisce che né l'attitudine progressista né quella conservatrice possono essere condivise. Neanche la religione deve essere intesa come atteggiamento progressista o conservatore. Non è questa la religione, dice Unamuno. È interessante questa idea. Perché? Perché naturalmente il compito della religione è tutt'altro, come stiamo vedendo. Almeno questa è la tesi di Unamuno. Non si tratta di dire che la religione deve essere progressista o conservatrice, anche se naturalmente Unamuno non è insensibile a questo problema del progressismo, del conservatorismo. Non dimentichiamo che in gioventù è stato socialista, dunque da dove pendeva, vero, da dove pendeva nelle sue inclinazioni sono ben chiare, ma egli diceva che questo non è un problema da affidare alla religione per risolvere il problema fondamentale della felicità degli uomini. Quindi Unamuno era certo progressista, ma non riteneva che questa soluzione fosse da ascrivere alla questione religiosa. E così scrive ancora. Questione sociale, fa dire a Sant'Emanuele, lascia perdere. Questo non riguarda la religione, fondamentalmente. Voglio una nuova società nella quale non vi siano più né ricchi né poveri, nella quale sia equamente distribuita la ricchezza, nella quale tutto sia di tutti. E con questo non credi che dal benessere generale possa sorgere più forte il tedio della vita? Questione sociale. Volete che tutto sia distribuito meglio? Certo. Volete che tutto sia dato a tutti in egual misura? Certamente, o probabilmente. E con ciò? Questa sarebbe la soluzione al problema della vita? E soprattutto alla noia di vivere? No, non è questa la soluzione. La soluzione è nella religione, che naturalmente in primis non riguarda questo problema sociale. La religione certamente affronterà questo problema, ma in modo successivo e secondario. E la religione riguarda un'altra questione, quella del senso ultimo della vita. Quella di Sant'Emanuele è indubbiamente una personalità complessa, nella quale Unamuno ha condensato naturalmente tutta la sua personalità, tutta la sua autobiografia, tutto il suo dramma, no? Tutta la sua inquietudine interiore. E in fondo ha compendiato tutto il suo pensiero filosofico e religioso.